Buongiorno a tutti, sono Mario e questa puntata di Non ci credo parte in modo diverso dal solito. Prima dei temi odierni ho un comunicato da fare, riguarda Conselve e la vicenda dell'azienda Bonollo. Tra poco, più di mezz'ora, a Conselve comincia una manifestazione a cui hanno aderito i comitati della zona, ma anche organizzazioni di più ampio respiro come Legambiente e il Movimento 5 Stelle locale. La questione riguarda la querela tra la popolazione e la ditta Bonollo, quella della grappa. Secondo i comitati, l'azienda è causa di inquinamento dell'aria e quindi si dovrebbe provvedere in qualche modo. I dati rilevati dall'ARPAV hanno dimostrato che i camini della Bonollo non emettono solo profumo di malva e aria pulita, ma che ci sono stati vari superamenti dei limiti consentiti dalle leggi per sostanze inquinanti di vario genere. I problemi sollevati dai residenti negli anni sono sempre stati la polvere nera che si disperde non solo nelle vicinanze dello stabilimento, ma anche nel raggio di diversi chilometri e che varia a seconda della direzione e della forza del vento. L'azienda dichiara che l'abbattimento di questa polvere avviene per mezzo di vapore d'acqua che ingabbia la polvere in bollicine di vapore, ma queste poi, a contatto con l'atmosfera, rilasciano la polvere al suolo e sulle abitazioni, sulle piante, e viene dunque respirata dalle persone. La grande produzione a cui si è arrivati ha aumentato considerevolmente i fenomeni ed i fastidi. Rumori molesti, vibrazioni, inquinamento luminoso, non solo polveri ma pure sostanze chimiche volatili come i COV, cioè i composti organici volatici, dai tipi di effetti iniziali che sono stati denunciati dai cittadini ma che possono portare a malanni anche gravi. Proprio questi, negli ultimi anni, hanno allarmato e costretto la provincia ad intensificare, su sollecitazione dei cittadini, i controlli ed i rilievi. Altri fastidi derivano dagli odori acri, tipici di insediamenti industriali, che abbiano sistemi di combustione e lavorazioni particolari. Non mancano neanche forti miasmi e odori molesti, che negli ultimi mesi hanno conosciuto triste fama a seguito di vibranti proteste sulla stampa e denunce alle autorità locali e alla procura. Per non parlare dell'impianto di cogenerazione che usa, a detta dei comitati, anche rifiuti non meglio identificati. L'azienda sostiene che non succede sempre, però vale il principio di precauzione e la considerazione che il danno si somma giorno dopo giorno e può diventare molto serio con il passare del tempo. Soprattutto per le categorie più deboli, i bambini, gli anziani, i malati. Nel corso di questa battaglia sono state coinvolte le amministrazioni interessate, nello specifico quella comunale di Conselve, retta dal sindaco Ruzzon, e la provincia di Padova, diretta da Barbara Degani. Da entrambe le parti, lamentano i comitati, le risposte sono alzate di un'alzata di spalle e accusano in particolare il sindaco di aver barattato la salute dei suoi cittadini, quelli la cui salute per legge dovrebbe tutelare, con l'offerta della Bonollo di costruire una pista ciclabile da 400.000 euro a compensazione dei disagi prodotti. Per quanto riguarda la provincia, l'accusa di non aver mai fatto nulla contro l'azienda che ha disatteso le stesse normative di quell'amministrazione. Ora, come sempre succede, uno dei problemi della protesta è quello di coinvolgere più gente possibile. Lo si fa attraverso i media, ma anche esponendo le proprie opinioni con degli striscioni. Questi dicono le cose che ho raccontato finora, dicono «io non bevo grappa Bonollo, no grazie». Insomma, le solite frasi sulla difesa dell'ambiente che leggiamo ogni giorno in mille situazioni differenti, senza insultare i proprietari o le loro mamme. Gli striscioni sono esposti da più di un anno. Quest'estate, in agosto, arrivano le lettere da parte di uno studio legale padovano che intima ai cittadini di rimuovere gli striscioni. Questa mossa è stata interpretata come un tentativo di ridurre al silenzio una protesta che viene ritenuta sacrosanta. Oggi, 19 ottobre, la manifestazione indetta dal comitato Lasciateci respirare di Conselve, insieme a molti altri, come già detto. La pagina Facebook del comitato conselvano riporta il volantino e le fotografie degli striscioni incriminati a dimostrazione della loro protesta civile e sicuramente non denigratoria. Poi, se difendere l'aria che si respira viene ritenuta un'azione intimidatoria, beh allora occorrerà ripensare a tutto il vocabolario della lingua italiana. Ecco il pezzo più importante che leggo direttamente dal volantino. Dopo un anno dall'esposizione di striscioni di denuncia della situazione di pesante inquinamento accertato dall'ARPAV fin dal 2007, lo scorso agosto un'iniziativa legale attuata dalla Bonollo ha costretto i residenti a rimuoverli pena una denuncia di diffamazione e una richiesta di danni. Un cittadino che non ha voluto subire questa intimidazione per riaffermare il diritto di espressione è stato prontamente denunciato per ingiurie e diffamazione. I legali della Bonollo pretendono siano rimossi dalla proprietà privata del cittadino alcuni striscioni che recitano «Io non bevo grappa Bonollo, l'aria è un bene di tutti, ma a conserve?» Striscioni che non contengono ingiurie e diffamazione, tra l'altro sono esposti in una via laterale del paese, distante dalla distilleria. Questi fatti rappresentano un grave tentativo di mettere il bavaglio all'azione dei cittadini, un atto di forza in contrasto con l'articolo 21 della Costituzione che tutela la libertà di pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Fin qui il volantino. Se abitate in zona, la manifestazione che sta per cominciare prevede un sit-in in via Padova 76 al presidio della protesta e successivamente ci sarà una conferenza stampa alle 16.30 in piazza 20 settembre, sempre a Conselve. Ai manifestanti, in particolare a Massimo Ricciato che mi ha contattato e che fa parte del comitato organizzatore, va il sostegno di questa trasmissione. E adesso la sigla.
Quando parliamo di salvare l'ambiente, in un certo senso siamo imprecisi, perché l'ambiente continuerà ad esistere. Siamo noi che potremmo non sopravvivere o che potremmo doverlo fare in un mondo in cui non vorremmo vivere.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Le forze che stanno annientando il pianeta sono create dagli uomini. Se l'umanità è la causa del problema, noi possiamo essere il fondamento della soluzione.
Ci sono due modi di vedere la cosa. Uno è dire, santo cielo, e adesso come faremo? Mentre l'altro modo è dire, che bella epoca per vivere, perché questa generazione può cambiare completamente il mondo.
Non ci credo, non ci credo. Ah, non ci credo, non ci credo.
Mamma, io non ci credo, non ci credo, ci credo.
Non ci credo è il titolo di questa trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda ogni 15 giorni, il sabato pomeriggio alle 14.50 in diretta e la domenica della settimana successiva alle 16.50 in replica registrata. Da Mario un saluto affettuoso a tutti gli amici in ascolto. Il programma si occupa dei temi ambientali che mano a mano emergono e determinano lo stato di salute di questo nostro pianeta, l'unico sul quale possiamo sperare di vivere ancora. Cerchiamo di fornire informazioni le più possibili attuali e sempre sostenute da dati e ricerche importanti. Perché tutto questo si realizzi, dobbiamo poter continuare a trasmettere e per farlo servono risorse. Questa radio conta sull'affetto e sul sostegno dei suoi ascoltatori, non avendo sponsor commerciali o lobby di vario genere alle sue spalle. Ecco perché vi ricordo il numero del conto corrente postale sul quale potete, se volete, versare i vostri contributi. È il 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Il sito della radio, radiocooperativa.org, fornisce le informazioni necessarie per contattarci sia via mail che per telefono ed è attrezzato per ogni tipo di versamento. Potete scaricare il bollettino postale o usare la vostra carta di credito cliccando sull'apposito pulsante sulla sinistra della pagina stessa per donare la cifra che desiderate o ancora segnarvi il numero di conto corrente bancario per un bonifico. O, infine, diventare soci della cooperativa mettendovi in contatto con la nostra amministrazione. Il sito contiene informazioni sulle trasmissioni, sulle frequenze migliori in base alla zona dove abitate, vi consente di ascoltare la radio in streaming e di recuperare le puntate già trasmesse di numerose trasmissioni. Siamo anche in Facebook con una nostra pagina ed un gruppo molto numeroso. E adesso possiamo cominciare la puntata di oggi, lasciando l'apertura, come sempre facciamo qui a Non ci credo, al jazz. Un meraviglioso brano jazz, abbastanza curioso perché si tratta di una samba eseguita da due leggende del sassofono, Stan Getz, ucraino di Filadelfia che ci ha lasciato nel 91, e Charlie Parker, dalla vita breve e sregolata, segnata da mille eccessi, è morto a 35 anni, solo ufficialmente di polmonite, in realtà divorato da alcol e eroina. Benvenuti dunque a questa puntata di Non ci credo del 19 ottobre in diretta dagli studi di Albignasico. Come certamente sapete, perché siete sempre molto attenti, da due settimane la diretta di Non ci credo è stata spostata al sabato pomeriggio alle 14.50, mentre la replica va in onda 8 giorni dopo, la domenica, non quella subito dopo, alle 16.50. Io sono Mario e vi do, come sempre, un caloroso benvenuto. Questa sera ho voluto iniziare la trasmissione con una specie di fuori onda, no? Di fuori trasmissione, perché sono stato contattato dal comitato Lasciateci Respirare di Conselve per dare conto agli ascoltatori di quello che sta succedendo in quel comune padovano. La trasmissione, lo dico per chi non la segue abitualmente, si occupa di temi ambientali, anche se poi necessariamente sconfina nella gestione dei beni e quindi in aspetti sociali e politici anche di ampiezza planetaria. Questa settimana sono stato veramente molto molto incerto sul tema da affrontare. È di questi giorni, precisamente di martedì, la pubblicazione del report dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, in sigla AEA, sull'inquinamento nelle città. Le notizie sono piuttosto preoccupanti e coinvolgono tutti noi, soprattutto quelli che vivono nelle città. Ozono e particolato sono i killer di questi anni. La quasi totalità della popolazione urbana è soggetta a rischi di malattie cardiocircolatorie, dell'apparato respiratorio e anche di un'attesa di vita che è in calo. Non mancano problemi anche in settori non urbani, in campagna, per la presenza di altri inquinanti ampiamente al di sopra dei limiti di rischio previsti dall'OMS, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E poi occorre dire che, come molti ambientalisti avevano predetto diversi anni fa, il miglioramento delle tecniche di indagine, per esempio la rilevazione dei PM2,5 accanto ai PM10, ha fatto aumentare i casi di malattie provocate da queste polveri. Ma l'AEA non è un'agenzia terroristica e quindi fa anche proposte di miglioramento, valuta la situazione nazione per nazione. Insomma, ha prodotto un'analisi globale molto interessante. Io credo che ne parleremo probabilmente la prossima puntata. E detto per inciso, le città venete, Verona e Padova su tutte, sono agli ultimi posti nella classifica delle città sicure da questo punto di vista. Padova è proprio la peggiore di tutte per l'eccesso di ozono e in questa speciale classifica, nei primi 30 posti, 23 sono di città italiane. Credo che non ci siano altri commenti da fare. Ma tra i tanti c'erano due argomenti di cui mi premeva parlare, anche perché su tutti e due sono uscite nell'ultimo mese ricerche piuttosto interessanti. Una analizza la questione della Maddalena e dei fatti risalenti al famoso G8, preparato in Sardegna e poi trasferito in fretta e furia da Berlusconi all'Aquila, subito dopo il terremoto, per far vedere quanto gli importava della faccenda abruzzese. Poi gli abitanti dell'Aquila hanno visto le cure che quel governo ha dedicato loro, molte poche e con molto ritardo. Ricorderete certamente che la vicenda ha avuto anche un risvolto ambientale perché c'è stato un inquinamento pesante delle acque antistanti la costa e non solo quella. Ma la faccenda che ha colpito di più sono stati i soldi spesi per niente e le strutture preparate e lasciate letteralmente marcire, tra cui un mega albergo a 5 stelle, che non ha niente a che fare con Grillo, costato molti molti milioni. Insomma, un argomento che scotta e che sta vivendo in questi giorni la sua fase processuale contro Bertolaso e compagnia. Di questo probabilmente parleremo in una delle prossime puntate di Non ci credo. Il secondo argomento è quello che alla fine ho scelto. Potremmo chiamarlo la tropicizzazione dell'Europa e dell'Italia in particolare, vale a dire il fatto che nel nostro paese da qualche tempo avvengono fenomeni che prima si registravano solo ai tropici e noi eravamo abituati a guardare in televisione compiangendo quei poveri diavoli per i tornado, gli uragani che portavano loro via le case. Dunque cominciamo senz'altro. Io non so se agli ascoltatori sia capitato di fare un viaggio ai tropici, qualunque tropico si intende, una goduria in ogni senso, sole caldo tutto l'anno, vegetazione da paradiso terrestre, spiagge e mare di una bellezza abbagliante, frutta meravigliosa e tanta allegria e relax. Beh, se avete questo negli occhi, dimenticatevelo, perché oggi parleremo dei tropici da un altro punto di vista. sarete probabilmente stufi di sentirmi parlare dei cambiamenti climatici, ma dal momento che nessun altro lo fa con insistenza, mi prendo la briga di ricordarvelo ogni volta, perché la questione è cruciale e non solo da un punto di vista della natura che si rovina, ma dal punto di vista sociale, della possibilità di sopravvivenza, della capacità di produrre cibo e di usare l'acqua, cioè di quelli che, alla fine, sono i beni primari indispensabili dell'umanità. Riflettere su queste questioni, anche in presenza di una crisi, di una grave crisi occupazionale, è importante. Cercare di operare scelte virtuose e sagge, imponendo una occupazione che sia la meno invasiva possibile per il pianeta, consentirà di restare tutti su questo pianeta, altrimenti una larga parte degli umani dovrà sparire e fatti come quello di Lampedusa sembreranno purtroppo uno scherzo. Forse avete presente quello che si diceva, non ci sono più le mezze stagioni. Lo si diceva scherzosamente, senza minimamente pensare che in quella frase si sarebbe nascosta una drammatica verità. Non ripeterò per l'ennesima volta a cosa potranno portare i cambiamenti climatici in generale. Però da tutte le puntate di Non ci credo sul tema, credo si sia potuto capire che la conseguenza più ragionevole sia una estremizzazione dei fenomeni naturali e quindi un aumento di zone aride e desertiche da una parte e una glaciazione di zone attualmente riscaldate dalle correnti calde provenienti dai mari del sud come la corrente del Golfo dall'altra. Zone tempestate da violenti nubifragi, da uragani e tifoni e altre dove non arriverà più l'acqua per far produrre i campi coltivati. Queste sono le previsioni di tutte le ricerche universitarie, scientifiche e militari del globo. Dunque non c'è da stare molto allegri. Ad aggravare questa situazione è l'inerzia dei potenti, quelli dei politici sicuramente, ma soprattutto la spinta delle grandi lobby e delle multinazionali interessate a mantenere lo status quo, a continuare ad estrarre petrolio, scavando sempre più in profondità e in posti ad altissimo rischio, come i mari artici, trivellando con decine di migliaia di pozzi la terra per estrarre gas dalle rocce profonde, invadendo con centinaia di sostanze inquinanti le falde d'acqua della zona, insistendo sulla follia del nucleare senza tenere in nessuna considerazione quello che sta ancora avvenendo in Giappone, il cui primo ministro, disperato, non sa proprio più come fare ad impedire alle acque contaminate e radioattive di sparpagliarsi in mare, causando danni immensi e di durata non calcolabile alla catena alimentare. Questo dunque in premessa. Adesso veniamo ai fatti nostri. Noi viviamo in una zona temperata e pensiamo di essere lontani mille miglia, in realtà è molto di più, ma è solo un modo di dire, da queste tristi faccende. La realtà purtroppo è assai diversa e basterebbe guardare con attenzione, lo dico solo come esempio, le aree in via di desertificazione del Sud Europa per avere qualche brivido di paura. L'Espresso e Repubblica realizzano ogni tanto delle inchieste ben fatte su argomenti ambientali e da queste ricerche traggo oggi gli spunti che seguono e che vi racconterò dopo il prossimo brano musicale.
Oh,
Pure a me mi piace il blues, come dice Pino Daniele. A questo riguardo vi ricordo che c'è una trasmissione lunedì sera, lunedì prossimo c'è, che si chiama Infinitamente Blues, di cui vi dirò alla fine. Torniamo ai nostri discorsi. Quando di una persona non si capisce il comportamento perché è diverso dal solito o comunque da quello che ci aspettiamo, diciamo che è impazzita. Succede anche con il clima, al quale affibbiamo questo aggettivo, forse perché non sappiamo cosa altro dire. Nella realtà il clima non è impazzito per conto suo, sono impazziti gli uomini di questo pianeta e la situazione allarmante e spesso incomprensibile di quello che avviene è solo la normale conseguenza dell'impostazione che noi abbiamo dato alle nostre vite. Ora, la signora Maria dice, anche un pochino incazzata, non sarà mica colpa mia che vivo con la pensione, non ho la macchina, mangio carne una volta alla settimana, separo i rifiuti come mi chiede di fare il comune. Cara signora Maria, certo che no. Ci mancherebbe altro. Molti di noi fanno quello che possono per rendere la vita un pochino più virtuosa. Purtroppo le nostre azioni sono, come posso dire senza che nessuno si offenda, sono dimostrative, sono un segnale, un simbolo, ma spostano di pochissimo la situazione. Per vederne i risultati concreti e generali occorre aspettare che le nuove generazioni imparino da questi gesti e rendano abituale il virtuosismo di cui stiamo parlando. È dunque una questione di educazione, di cultura e pertanto di informazione. Per questo facciamo quello che facciamo. Dunque lei, cara signora Maria, continui così, che sta facendo la cosa giusta. Come sempre, le questioni planetarie legate all'ambiente sono figlie dirette e legittime delle politiche adottate. Ne ho parlato nell'introduzione, la mania di mantenere lo status quo, di insistere su una produzione basata sul consumo esagerato di risorse naturali non rinnovabili, sullo sfruttamento oltre misura dei terreni, sulla destinazione degli stessi a cause che con la sopravvivenza non hanno nulla a che fare, stare a guardare i morti per sete e per fame, per non parlare di quelli che per le guerre e accorgersi che esistono solo quando qualche centinaio di cadaveri vengono allineati sulle piazze delle nostre città. Tutto questo, consentitemi, è ipocrita e immorale. I morti ci sono ogni giorno, sono milioni, muoiono di sete, di dissenteria, a causa dell'acqua inquinata, dell'aria carica di particelle radioattive, di cibi adulterati, oltre che dalle cause alle quali i telegiornali si riferiscono, cioè le bombe, le guerre, i soprusi, le vessazioni, le sparizioni forzate in America Latina e così via. Un mondo, insomma, in cui non esiste più il concetto di morale, perché ognuno guarda nel proprio giardino e non pensa in grande. Quando le terre non produrranno abbastanza frumento e mais per farne pane e polenta per i miliardi di occupanti il pianeta, le cose non potranno più essere nascoste come la polvere sotto il tappeto. I nodi, come si dice, verranno al pettine e ho paura che saranno talmente grossi e duri che il pettine si spizzerà in piccole parti. Le prime manifestazioni che le cose stanno radicalmente cambiando le leggiamo un po' dappertutto e siccome qui ci occupiamo di ambiente, ecco che le leggiamo nel clima impazzito. Lo possiamo fare purché abbiamo chiaro in mente che non si tratta di una sfiga pazzesca o di un colossale imbroglio di qualche operazione segreta. Come detto, è solo la logica conseguenza di un modello di sviluppo basato sul consumo, sul profitto, sulle vessazioni dei forti nei confronti dei deboli della terra. Niente di strano, dunque, tutto previsto, purtroppo. Anche se a qualcuno sembrerà strano, il governo Letta ha anche un ministero dell'ambiente. A dirigerlo è stato chiamato un politico ligure di poco più di 40 anni che fino al giorno prima si era occupato di mafia e di bilanci, Andrea Orlando. E però, nonostante l'assenza totale di esperienze pregresse, quest'uomo del Partito Democratico ha studiato molto bene la lezione, portando in aula dichiarazioni che, a mio avviso, vanno nella direzione giusta per moltissime questioni, certo non tutte, nessuno poteva pretenderlo. Ascolteremo più avanti una sua dichiarazione su uno dei punti molto dibattuti negli ultimi anni nel nostro paese, quello dei dissesti idrogeologici. Quello che emerge è che, anche se abbiamo capito l'importanza di una prevenzione in questo ambito, non si può fare nulla perché mancano le risorse, cioè mancano i soldi per rendere operative le strategie già elaborate e pronte per essere eseguite. Voglio solo ricordare un dato. Ogni euro di prevenzione contro i dissesti idrogeologici comporta un risparmio di 3 euro per intervenire a rimediare i danni subiti. Ho parlato in alcune puntate passate dell'acqua, ma da qui dobbiamo ripartire se vogliamo fare chiarezza sulla questione di oggi, la tropicizzazione del clima in Italia. Potrebbe sembrare che di acqua ne abbiamo a non finire, gran parte della superficie terrestre ne è coperta. Ma la maggior parte di essa è inutilizzabile per gli scopi che servono davvero, cioè bere, lavare, far da mangiare, produrre cibo. Come sapete, quest'ultima operazione ha consumi molto diversificati, perché un conto è far arrivare sulle nostre tavole un chilogrammo di pasta o di pane e un conto completamente differente è far arrivare una costata di manzo. C'è un'ultima questione da affrontare, e cioè il fatto che l'acqua sembrerebbe essere un sistema chiuso, per cui anche se se ne perde un po' durante il trasporto tra la sorgente e l'utente, poco importa, finirà nelle falde e da là la potremo sempre riprendere. Questa è una visione decisamente rosea della faccenda, perché le falde in molte parti del mondo si stanno prosciugando proprio a causa della desertificazione crescente legata, come ho detto prima, ai cambiamenti climatici. Insomma, neppure l'acqua sta mantenendo il suo stato di risorsa rinnovabile. Ne sanno qualcosa grandi paesi ricchi di popolazione e di produzione, come la Cina, l'India, gli Stati Uniti, l'Iran. E, come detto, il futuro che aspetta l'Italia non è poi molto diverso da questo. La cosa veramente inquietante è il fatto che il nostro paese ha un rapporto davvero strano con l'acqua. O è troppa o è troppo poca. Ascoltando le voci ai telegiornali o leggendo le prime pagine dei quotidiani, apprendiamo che c'è un rischio imminente di alluvione quando al posto di un normale temporale ce n'è uno un pochino più grosso. Ci sono zone, e il padovano dove abito non fa eccezione, che al primo accenno di bassa pressione atmosferica vede allertare i ragazzi della protezione civile, preparare i sacchetti di sabbia e controllare con apprensione il livello di questo o di quel fiume. I giornali in questi giorni sono pieni di titoloni che richiamano al rischio di una nuova alluvione perché novembre è vicino ed è il mese critico per queste manifestazioni da sempre. E poi ci sono i messaggi opposti, quelli sulla carenza d'acqua, sulla siccità che prende alla gola l'agricoltura, rende i raccolti meno sicuri e meno abbondanti e fa aumentare il prezzo da pagare per avere un'insalata nel piatto. Ma di fianco a questi, che sono certamente problemi seri, ce ne sono altri che sono meno pubblicizzati, forse meno evidenti, ma di grande impatto sulla qualità della nostra vita. La maggior parte dell'elettricità nel mondo, e anche da noi ovviamente, è ancora prodotta da centrali termoelettriche e all'estero nucleari, che devono essere raffreddate dall'acqua. Se manca l'acqua, quelle centrali non possono funzionare, quantomeno non a pieno regime, e l'energia fornita al paese cala. Ora, non facciamo i difficili pensando che anche se metà delle centrali termoelettriche italiane si fermassero, avremo comunque una copertura abbondante del fabbisogno. Non è questo il punto, ovviamente. Il punto è che la carenza d'acqua incide su altri settori della nostra società che non sia solo quello alimentare. Tra l'altro, ne vengono influenzate operazioni che stanno alla base del modello di sviluppo imposto. L'estrazione di petrolio, il trasporto e la lavorazione dei combustibili fossili, la produzione di biocombustibile per la trazione, la produzione di mangimi per fare bistecche e così via. Insomma, in questa nostra società dei consumi Non avere abbastanza acqua è una disgrazia mica da ridere. Proprio la scorsa estate nel nostro paese molte centrali elettriche hanno dovuto limitare la propria produzione per problemi idrici. E, tanto per dare una cifra, ricordo che il 30% del territorio nazionale è a rischio di desertificazione. E questo era un pezzo davvero originale dei Rolling Stones, She's a Rainbow, She's Like a Rainbow, è come un arcobaleno. Io ho dedicato la parte finale della puntata del 4 settembre al consumo di acqua in generale e nel nostro paese in particolare. Se volete potete risentirla cercandola nel sito di Radio Cooperativa, cliccando sul pulsante archivio in alto e poi scegliendo Non ci credo. 4 settembre, ricordo. Allora, dicevo esattamente le stesse cose che l'Espresso pubblica e che ovviamente tutti conoscono a meno dito. Un anno fa circa l'associazione Slow Food pubblicava un libro dal titolo inequivocabile «Libro blu degli sprechi idrici in Italia». I meno attenti, oppure i commentatori birichini, potrebbero insinuare che Slow Food è solo un gruppo di fanatici che non ha fretta e vuole mangiare ad agio, un po' come si faceva una volta quando padri e madri imponevano a noi ragazzini di non alzarsi da tavola per nessun motivo finché tutti non avessero finito. E nelle famiglie numerose c'era sempre uno che andava piano a mangiare, a masticare, a deglutire e via discorrendo. Così, se non altro per non dover star lì ad aspettare senza fare niente, piano piano anche tu mangiavi lentamente con tutti i vantaggi legati al gusto e alla salute. Ecco, Slow Food non si occupa solo di recuperare il piacere del mangiare con lentezza, ha una serie di campagne aperte, interessanti e importanti. Quella che probabilmente è la più importante si chiama Terra Madre e raccoglie contadini, pescatori, allevatori di tutto il mondo per trovare soluzioni a problemi gravi e assillanti il pianeta e l'umanità. Tra questi la perdita di biodiversità, il mantenimento della sovranità alimentare, il diritto al cibo buono, pulito, giusto e così via. Ma torniamo a noi. Dicevo del libro pubblicato un anno fa sugli sprechi idrici. Le informazioni sono quelle che vi ho dato più volte in questa trasmissione. Voglio leggervi la presentazione che ha fatto all'epoca ADN Kronos, così usiamo un'agenzia il cui editore Giuseppe Marra non è certamente uno di sinistra o un ambientalista estremo. Aperte virgolette. Di spreco idrico si occupa il libro blu degli sprechi idrici in Italia, che in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente festeggia la prossima uscita in formato ebook. Lo dico tra parentesi, stiamo parlando di un anno fa. La pubblicazione fotografa gli sprechi idrici in Italia nel 2010, spiega cos'è l'impronta idrica, come e perché la risorsa idrica si va progressivamente assottigliando sulla terra e pubblica i dati relativi all'impatto negativo che gli sprechi di cibo portano nell'utilizzo dell'acqua in Italia. Il libro blu degli sprechi idrici in Italia è curato da Andrea Segre e Luca Falasconi con il gruppo di ricerca del Dipartimento di Economia e Ingegneria Agraria dell'Università di Bologna. Ogni giorno ognuno di noi utilizza grandi quantità di acqua per bere, cucinare e lavare, ma ancora di più in modo indiretto per produrre cibo. Ma l'acqua, pur essendo rinnovabile, è una risorsa scarsa a disposizione del consumo umano. Dopo l'agricoltura, l'industria è il secondo settore per l'utilizzo di acqua. Nei paesi industrializzati questo rappresenta circa il 50% degli utilizzi. In Germania si attesta all'84%, in Olanda l'87%, in Francia il 69%, negli Stati Uniti il 46%. Per quanto riguarda gli usi domestici, più di una persona su sei non raggiunge il limite di 20-50 litri al giorno pro capite, fissato dall'ONU, quale soglia minima per l'igiene personale e l'alimentazione, con grande disparità tra i paesi. Secondo la banca dati della FAO, si passa dai 4 metri cubi all'anno del Mali ai 215 degli Stati Uniti. Nello scenario delineato al 2025 dal World Business Council for Sustainable Development, cioè l'associazione che si occupa dello sviluppo sostenibile, si evidenzia come in molte zone del mondo la disponibilità di acqua pro capite subirà delle drastiche riduzioni. In Africa si passerà dai 16.000 metri cubi del 60 a meno di 4.000 al 2025. In Medio Oriente dai 4.000 metri cubi del 60 ai 2.000 del 2025, in Asia da circa 6 a 2.000. Dunque, chiuse virgolette. Come sentite, dunque, niente di nuovo sotto il sole. Ho riportato più volte in trasmissioni le previsioni della CIA al riguardo, datate novembre 2012, dove si prevede che il 60% della popolazione mondiale avrà seri problemi idrici nel 2030 e che probabilmente proprio l'acqua sarà la principale causa di guerre e rivolte negli anni a venire. Ma non è tutto, perché oltre ad essere tremendamente poca, l'acqua noi la buttiamo via come se niente fosse. I dati del 2012 riferiscono che gli italiani hanno usato 12,6 miliardi di metri cubi, vorrei ripeterla questa cifra, quasi 13 miliardi di metri cubi che corrispondono al 10% del mare Adriatico per produrre cibo che poi è rimasto abbandonato nei campi. È una cosa veramente pazzesca a pensarci. Tanto per chiudere con le cifre, E visto che ormai i vegetariani nel nostro paese sono circa 6 milioni, un decimo della popolazione, ecco il costo dei pasti in acqua, vale a dire l'acqua necessaria per produrre il cibo per un pasto di un'alimentazione ricca di carne, che è il 50% in più di quella a base vegetale. Per non parlare di tutto il contorno che va dalla produzione di gas serra, soprattutto metano, alla deforestazione per creare pascoli, alla manipolazione dei mangimi e così via. Ora, non è con le accuse e la maledizione dei carnivori che si risolvono le questioni. La carenza di acqua è un problema su cui devono intervenire anche i popoli che non hanno la percezione di quanto grave sia, perché aprendo i loro rubinetti non è mai capitato loro di non veder scendere niente. In questo quadro si è mossa la Green Cross, l'organizzazione non governativa fondata nel 92 da Mikhail Gorbachev, proprio l'ex presidente dell'Unione Sovietica, quello per capirci della glasnost e della perestroica. Green Cross significa croce verde, ma ha finalità completamente diverse da quella nostrana. Il verde è riferito qui alla natura e all'ambiente. L'organizzazione si occupa di sviluppare conoscenza, coscienza e soluzioni ambientali. Ecco come Wikipedia descrive la mission di Green Cross. La sua missione consiste nel contribuire a costruire un futuro equo, sostenibile e sicuro per tutti attraverso l'incoraggiamento del cambiamento dei valori e lo sviluppo di un nuovo senso di interdipendenza globale e responsabilità condivisa nelle relazioni umane con la natura. In particolare, gli obiettivi generali dell'organizzazione sono promuovere valori, stili di vita, norme legali imperniati sui temi della sostenibilità ambientale, intervenire per contribuire a prevenire i conflitti legati all'accesso alle risorse naturali, operare a fianco delle popolazioni colpite dalle conseguenze ambientali delle guerre e dei conflitti. Ed è proprio qui che entra quella famosa ecologia domestica di cui vi ho parlato spesso. Si tratta di un decalogo di azioni virtuose che vanno dal chiudere il rubinetto mentre ti lavi i denti, da 7 a 20 litri risparmiati, al preferire la doccia al bagno, 100 litri risparmiati, riparare i rubinetti che perdono, 5 litri al giorno, ai piatti lavati in una bacinella invece che sotto l'acqua corrente, 90 litri risparmiati e così via. Come ho sempre detto, tutto questo è sensato, corretto, giusto, soprattutto se è rivolto ai bambini che così imparano che l'acqua è un bene prezioso perfino nelle case dove non manca mai, ma nasconde al contempo un pericolo grave se non si aggiunge anche il resto. Non vorrei mai che il ragazzino pensi che la scarsità di acqua sul pianeta sia colpa dei suoi coetanei che non si lavano i denti come dovrebbero. La stragrande maggioranza dell'acqua è consumata, come dicevo prima, per produrre cibo, in particolare carne. Due bistecche di manzo consumano la stessa acqua che una persona risparmia in un anno lavandosi i denti come si deve due volte al giorno. Ecco perché quando parliamo di informazioni e di conoscenza, questa deve essere completa e non basarsi sul buonismo. Ma poi è meglio non andare contro le grandi multinazionali della coltivazione dei cereali, dei mangimi, dell'allevamento di bestiame, della macellazione. Insomma, è meglio non andare contro il sistema.
¿cómo está usted?
Mi sveglia piano piano una voce così.
Soy un actor que está haciendo un film. Caliente es la noche, yo de fuego soy.
Es un liso la del amor mío. La regina de Mario.
Sotto il sole della Baja, vola via la sotana. E c'è tutta un'atmosfera, specialmente quando è sera.
Questa ovviamente era Mina con Sotto il sole dell'Avana. Dunque, anche il nostro paese, seppure in modo meno evidente di tanti altri, deve preoccuparsi di non buttare via tutta quest'acqua. Adesso proveremo ad analizzare un altro aspetto completamente diverso dal precedente. Qualche anno fa la rivista scientifica Nature aveva pubblicato una ricerca che indagava sugli uragani dal 500 ad oggi. Dal 1500 ovviamente ad oggi. Quello che si è scoperto è che la media degli uragani è nettamente aumentata negli ultimi 15 anni. Oltretutto invadendo aree che prima non ne erano interessate. Secondo Michael Mann, climatologo dell'Università statunitense della Pennsylvania e responsabile appunto di questa ricerca, l'aumento degli uragani registrato nell'ultimo decennio è dovuto ai cambiamenti climatici e all'incremento di temperatura delle acque superficiali degli oceani. Del resto, venti piccoli e grandi sono provocati dalla presenza di due zone a differente pressione atmosferica e se cambia la temperatura cambia anche la pressione e dunque i cambiamenti climatici, il riscaldamento delle masse d'acqua, la desertificazione e tutto il resto dei fenomeni legati ai cambiamenti climatici, il loro ruolo ce l'hanno e come. Noi siamo abituati a pensare che i poveracci che vedono volare via le proprie automobili o scoperchiare le proprie case siano quelli dei tropici. Zone, peraltro, talvolta occupate da popolazione non proprio del primissimo mondo e quindi con condizioni di difesa decisamente deboli. Lo abbiamo visto nei documentari, nei film, nei reportage drammatici in televisione. Dal 2008 le cose sono cambiate anche da noi, perché non solo c'è stato un netto aumento dei temporali violenti, ma l'arrivo di formazioni chiamate Medicanes, che sono una specie di riproduzione in zona temperata dei cicloni tropicali, tanto da prendere in inglese proprio il nome di cicloni di tipo tropicale. Sono accompagnati da forte vento e da piogge torrenziali. E così il nostro paese, segnato da un territorio che fa del dissesto idrogeologico un collante nazionale, ha visto sostituirsi alle trombe d'aria con vortici di alcune centinaia di metri altri vortici del diametro di qualche centinaia di chilometri. E queste condizioni sono cresciute negli ultimi anni insieme alla temperatura media del pianeta. Dire che non ci frega niente dei cambiamenti climatici potrà anche essere un modo per esorcizzare la paura del futuro dei figli e dei nipoti che abbiamo, ma in questo caso no, decisamente no, non si può proprio. Perché queste condizioni così estreme per noi significano alluvioni, città invase e paralizzate. Significa anche colline che crollano a pezzi provocando frane, smottamenti, fango che scende a valle e invade i paesi e le case. È questo il quadro, lo scenario che abbiamo di fronte. Non piove per mesi, i campi sono secchi e riarsi, passiamo periodi in cui non si può respirare per l'elevata temperatura. Questa comporta sempre una crescita degli inquinanti. Pensate all'ozono d'estate, alle polveri sottili, citavo all'inizio l'indagine della Commissione europea. Se proviamo ad allargare lo sguardo al di là del Mediterraneo, questi fenomeni comportano e comporteranno sempre maggiori flussi migratori. Ai profughi delle guerre si aggiungeranno quelli ambientali, perché dove non c'è acqua e cibo non è proprio possibile rimanere. e le prospettive elaborate recentemente dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, non sono per niente simpatiche. Si parla di molti miliardi di danni, 30 fino al 2050, 6 volte di più nella seconda metà del secolo. Certe volte riusciamo anche a capire che non si faccia nulla per un certo problema perché non coinvolge più di tanto la vita delle persone. Ma qui i morti ci sono stati, ci sono, continueranno ad esserci se non si intervirà con urgenza sull'agricoltura, sull'organizzazione delle città, sull'abbattimento dell'uso di fonti fossili, sui trasporti e così via. Perché dunque lo Stato non fa nulla? La risposta l'abbiamo da una intervista del ministro dell'Ambiente Andrea Orlando, intervistato dal giornalista di Repubblica Antonio Cianciullo. Ecco il pezzo.
Ministro, il costo del cambiamento climatico è sempre più evidente. Abbiamo alluvioni, frane, siccità che devastano il paese. C'è bisogno di un piano nazionale di adattamento, ma non è stato ancora varato. Quando arriverà?
Beh, il piano è fermo al CIPE dal 2012, perché ahimè a fianco del piano, se non si individuano anche le risorse necessarie poi per il suo sviluppo, diciamo, rischia di essere un po' una grida manzoniana. Però tutta l'attività di predisposizione scientifica, la costituzione sia del comitato scientifico sia del comitato istituzionale, cioè le due gambe, sono state attivate dal Ministero. Quindi il giorno in cui si potessero trovare le risorse necessarie, siamo nelle condizioni di farlo partire. Si tratta di far sì che si individui nel tema dell'adattamento, in particolare della lotta al dissesto, una priorità.
Si calcola che per ogni euro speso in prevenzione se ne possano salvare 3 di euro spesi in danni, quindi non le sembra uno spreco concentrare le risorse sul mettere i cerotti al paese invece che curarlo?
Assolutamente sì, io ho cercato nella scarsità di risorse di questa fase di utilizzare tutti i mezzi per interventi di prevenzione a partire dalla demolizione dei fabbricati abusivi realizzati in zona di dissesto idrogeologico. Ciò che non viene fatto costituirà inevitabilmente un costo in futuro e nel nostro paese, nella fattispecie, non avendo, diciamo, grandi risorse, un debito. Quindi credo che sia molto importante guardare a come un'opera idraulica, un intervento di reggimentazione, un modo di mettere uno stop a una frana, siano tutti modi di evitare poi di dover intervenire su quello stesso tratto di territorio e anche, sottolineerei, di difendere il nostro patrimonio infrastrutturale. Devo dire che c'è un'amplissima condivisione da parte di tutte le forze politiche e ci sono anche segnali da parte della ragioneria.
Riusciamo a tirar fuori questi fondi necessari dalla gabbia del patto di stabilità?
Le leggi di stabilità sono come un film giallo, diciamo, il colpevole si scopre soltanto alla fine, quindi come andrà a finire questa contesa lo sapremo soltanto all'ultimo momento, però credo, ecco, che si possa essere cautamente ottimisti perché sicuramente un po' meglio degli anni che abbiamo alle spalle si può fare.
Speriamo di trovare il colpevole giusto.
Speriamo di trovare il colpevole giusto.
Grazie.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. Drag the past out into the night.
E questi erano gli U2 con One. C'è uno sport davvero affascinante che si chiama torrentismo, canyoning in inglese, e consiste nello scendere il percorso di un torrente però a piedi. Il pericolo più grande per questa attività è chiamato flash flood, che possiamo tradurre con alluvione lampo, un aumento improvviso della quantità d'acqua che invade l'alveo e rischia di portarsi via le persone. Bene, di flash flood si parla anche in rapporto al clima impazzito di questi anni. Secondo i meteorologi, la quantità d'acqua che un flash flood può scaricare è mostruosa, 4.000 tonnellate per ettaro, il che fa delle città che non sono attrezzate per assorbirle delle vere e proprie trappole in cui si può rimanere prigionieri. Certo, le cause sono molteplici, ma è certo che la cementificazione e l'incuria riservata ai terreni sono tra queste. Credo sia opportuno un brevissimo inciso. La parola naturale viene usata spesso a sproposito. È chiaro che le piogge, anche quelle torrenziali, siano fenomeni naturali. Quello che è meno naturale è il motivo per cui di questi fenomeni si manifestano negli ultimi anni con frequenza e intensità più elevate di prima. Insomma, l'uomo, quello sapiente o come lui stesso ama definirsi, ci ha messo del suo, spingendo sull'acceleratore di cambiamenti climatici e sociali che naturali assolutamente non sono. Se noi parliamo di dissesti idrogeologici aumentati drammaticamente, non possiamo certo pensare che la natura improvvisamente abbia deciso di comportarsi differentemente o sia impazzita per aver bevuto troppo. Uno può dire, ma la scienza e la tecnologia sono in grado di prevedere in anticipo quello che accadrà e quindi possono, se lo vogliono, metterci rimedio. È sicuramente una buona osservazione, che però ha una falla grande così. Cosa dovremmo fare? Evacuare gli abitanti della striscia di terra dove passerà l'uragano? Magari città di milioni di abitanti, come già drammaticamente accaduto, per esempio negli Stati Uniti, là parlano ancora oggi del ciclone Katrina, che nell'estate del 2005 si è portato via quasi 2000 vite e ha provocato danni materiali come nessun altro di circa 100 miliardi di dollari, soprattutto a New Orleans. Ma ci sono stati cicloni che di morti ne hanno fatti ancora di più, soprattutto se adesso veniva poi associato un'alluvione come quella nel Bangladesh del 70 che costò la vita a 300.000 persone. Se non possiamo evitare la formazione di questi fenomeni, possiamo però fare qualcosa per limitare il numero e l'intensità, facendo tornare la Terra alle condizioni precedenti questi ultimi decenni di sviluppo industriale forsennato. Le cifre si commentano da sole, i disastri di tipo idrogeologico negli ultimi 40 anni sono aumentati del 500%. Nel 2010 ne sono stati registrati dalla compagnia di riassicurazione Munich Re quasi 1000, con danni per 130 miliardi di euro, e la cifra è cresciuta nei due anni successivi. Insomma, uno scenario apocalittico da film dell'orrore. Eppure questa è la realtà, è la natura che oggi viviamo, anche se non soprattutto per colpa nostra. Ma torniamo alla nostra casa, perché stiamo parlando di come il clima sia impazzito qui da noi. Dicevo dell'evacuazione e della prevenzione. La sola prevenzione che possiamo fare è quella di togliere di mezzo le cause, e così spariranno anche gli effetti. E quello che possiamo in qualche modo aggiustare è ben noto. Occorre modificare radicalmente lo stesso concetto di sviluppo che fin qui ha dominato la scena, basandolo su interventi sempre meno invasivi, sempre più condivisi tra le popolazioni del mondo e quindi sempre più democratici. Finché ci sarà un nord e un sud del mondo, così diversi, e una intera scala di mondi, il primo, il secondo, il terzo e così via, non si arriverà da nessuna parte. Perché tutto è legato indissolubilmente, come ho cercato di dire prima, il riscaldamento globale, le polveri sottili, l'inquinamento dei mari, la penuria e l'eccesso di acqua dolce, le masse migranti da paesi devastati sotto ogni punto di vista. Le distanze abissali tra il consumo nei paesi ricchi e in quelli poveri, anche di generi primari per la sopravvivenza come l'acqua e il cibo, sono lo specchio della nostra società in cui c'è una minoranza che succhia e il resto che viene succhiato e spesso muore. Certo, è una battaglia da condurre con fermezza perché gli avversari sono i peggiori che possiamo avere. Sono quelli che controllano l'energia, i trasporti, attraverso la produzione dei combustibili, la distribuzione del cibo e la sua qualità, la definizione di malattie e il commercio di farmaci, quelli che vorrebbero controllare anche l'acqua, riuscendoci in alcune parti del pianeta. Questi devono essere spazzati via se vogliamo che la Terra torni ad essere la casa degli uomini. È chiaro che la lotta si svolge su due fronti. Da un lato le modifiche istituzionali, nuovi progetti che si basino, per fare un esempio, sulle energie rinnovabili, che riducano i consumi esagerati ed inutili di un terzo della popolazione mondiale, che vadano verso una riduzione dei rifiuti e un aumento del recupero di materia prima da essi, che taglino le mani a chi inquina le fonti di vita, invece di considerarli dei benefattori dell'umanità perché fanno arricchire le lobby che fanno eleggere deputati e senatori. Penso soprattutto a quanto accade negli Stati Uniti con il gas e con il petrolio. Se rimaniamo al tema di oggi, quello del clima alterato, possiamo ricordare che anche i picchi di calore, quelli che portano ad ondate improvvise di temperature fuori dalla norma, sono sempre più frequenti. Ci sono stati periodi in alcune delle estati passate, per esempio nel 2003 e nel 2007, in cui la gente letteralmente moriva di caldo. Nel 2003 si sono registrati in Europa 70.000 morti in più causati dal caldo eccessivo. E non si può continuare a tamponare dicendo ai cittadini di non muoversi da casa o agli anziani di passare le ore peggiori della giornata dentro un supermercato come avvenne allora. Come ho detto, bisogna rimuovere le cause e proporre rimedi permanenti, come un aumento della vegetazione verde, una riforestazione del pianeta. E sappiamo bene come aree immense in Africa, Asia, America del Sud siano state rase al suolo per coltivarci palme da olio, giatrofa o per farne pascoli per le mandrie da macellare. Ridurre le cause sembra la soluzione ovvia a tutti noi, ma questo comporta anche la riduzione dei profitti e degli interessi di quelle lobby che sono responsabili, e come, di quanto sta avvenendo nel mondo. Dall'altra parte ci sono i cittadini, che non hanno un grande potere, ma possono, anzi devono, sapere quello che succede. Io credo siano importanti molte cose nella nostra vita, alcune sono più divertenti di altre, e magari seguire il calcio, la vita delle star del cinema o della televisione può apparire più gratificante, ma non sapere cosa sta accadendo alla nostra casa è semplicemente da incoscienti. La trasformazione del modello in questa direzione a qualcuno sembra un arretramento rispetto alle posizioni conquistate, ma in realtà si tratta di un vantaggio. Come dice la nostra sigla, questo periodo può essere visto come una disgrazia rispetto alla quale non sappiamo cosa fare, oppure come una grande opportunità per cambiare le cose migliorando la vita di tutti. Per questo noi dobbiamo essere preparati.
thing gonna change. One of these days, thing gonna change. Your time now, baby. After a while, gonna do mine, gonna be mine. One of these days, I'm moaning, droning, baby. Try, try. Won't be long, long. Thing gonna change. Sometime in the middle of the night, I get so lonely, so lonely, so lonely. Thing gonna change. Thing gonna change. Change, change, change. Thing gonna change. On up the road, baby, thing gonna change, 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 change. Time, my time, babe. Thing gonna change. Change, change, change. Change, change, change. Thing gonna change. Yes, it is.
Beh, un pezzo memorabile di John Lee Hooker, ma con la chitarra di Carlos Santana. Things gonna change, le cose cambieranno, speriamo che abbia ragione. Chiudo questa puntata di Non ci credo di questo 19 ottobre con due articoli. Gli autori sono due giornalisti di Repubblica, uno è Antonio Cianciullo, che ho già nominato, e l'altro è Francesco La Spina, ligure, e pertanto legatissimo ai fatti di quella regione, che è il punto da dove partiamo. Tra le tante disavventure legate al clima impazzito, quella di Genova del 2011 portò via la vita a quattro donne e due bambine. La pioggia intensa era arrivata improvvisa insieme ad un ciclone mediterraneo di nome Rolf, mezzo metro d'acqua in 24 ore. Genova aveva già avuto disavventure simili, la più grave era accaduta nel 1970, quando 900 mm, quasi un metro di acqua, erano scesi dal cielo in 24 ore. C'erano stati 44 morti e 2000 sfollati. Cosa succederebbe, si chiede il giornalista, se oggi quei fatti si ripetessero? La stessa cosa di allora, gli stessi allagamenti, gli stessi problemi, ma forse le vite di tutta quella gente verrebbero risparmiate. Perché? Perché il solo cambiamento effettuato è stato lo snellimento della macchina della protezione civile. Certo, questo dato è sulla carta Bisognerà poi vedere se questi cambiamenti producono gli effetti sperati, ma per avere una controprova serve una nuova alluvione e nessuno spera di farla questa prova. Monica Bocchiardo, responsabile della struttura, dice, aperte virgolette, tutta la città è a rischio alluvione. In alcuni quartieri la circolazione veicolare privata verrebbe bloccata con ampio anticipo, con i controlli sui corsi d'acqua a rischio esondazione effettuati a partire dalle 36 ore precedenti il presunto pericolo, chiuse virgolette. Quello che quindi non accadde 2 anni fa con una macchina farraginosa, una burocrazia sorda, una gestione operativa fallimentare e un palleggio di responsabilità che ha poi portato all'inchiesta della magistratura e che ha coinvolto il sindaco dell'epoca Marta Vincenzi, più assessori, funzionari, tecnici della protezione civile. Ma strutturalmente è cambiato qualcosa? Sembra di no. Uno dei problemi riguarda il Rio Ferreggiano. Da là arrivò l'onda di piena che straripò provocando le vittime. È stato preparato il progetto di uno scolmatore che devierebbe in mare queste acque anomale, ma è appunto solo un progetto per il quale non è previsto alcun finanziamento. Discorso analogo per il torrente Bisagno, il cui ultimo tratto nella zona di Brignole, dove c'è la stazione a Genova tra l'altro, resta nelle stesse condizioni del 1970, con una portata d'acqua nettamente insufficiente rispetto al necessario in caso di alluvioni come quelle del passato. Del resto i flash flood, questi violenti temporali, associati a queste piogge intense e circoscritte, non sono fenomeni tipicamente liguri. Sono gli stessi che hanno provocato l'alluvione in Versilia nel 96 o quella di Giampilieri in Sicilia nel 2009. Queste 3 zone d'Italia hanno in comune la situazione geografica, sono tutti luoghi costieri con alle spalle montagne abbastanza alte. E questo, spiegano gli analisti meteo, rappresenta la situazione in cui i temporali autorigeneranti vengono portati alle estreme conseguenze. Si tratta di temporali che si generano sopra le acque calde dei mari, vengono spinti a terra dai venti, spesso con sorprendente rapidità. Le montagne li bloccano e possono persistere per ora sopra lo stesso posto con grande violenza. Si tratta, è chiaro, a proposito del discorso di prima, di fenomeni naturali, anche se il riscaldamento delle acque del mare qualche influsso può averlo avuto e quindi si deve intervenire sulle possibili conseguenze. In questo momento Genova può difendersi con un sistema di protezione civile più snello e organizzato. Certo, è triste pensare che probabilmente si potevano evitare delle morti assurde se il nostro non fosse un paese con una burocrazia soffocante e a volte incomprensibile. Ma c'è dell'altro. Oltre alle alluvioni, in questi anni abbiamo assistito ad un aumento delle frane, un altro incubo per le popolazioni. Come abbiamo sentito nell'intervista al ministro Orlando, siamo un paese idrogeologicamente instabile. Il dissesto è aggravato dalla scarsa cura delle zone montane, dall'abusivismo, dalla mania di costruire sempre e comunque, di spargere cemento dappertutto. E i fondi per la manutenzione del territorio vengono tagliati perché non portano un profitto immediato e un amministratore se ne frega e spera che la grana della prossima alluvione o del prossimo smottamento tocchi al suo successore, che conterà i morti e dirà solennemente «Adesso basta!». Questa frase «Adesso basta» nel nostro paese andrebbe abolita per legge perché ha completamente perduto il suo significato logico e letterale. In Italia ci sono circa 8.000 comuni, poco più. Quanti sono a rischio? Abbiamo dati precisi sul rischio sismico, perché dopo ogni terremoto si piangono i morti e si promette che si farà qualcosa, fino al terremoto successivo quando si faranno e si diranno esattamente le stesse cose. Si tratta di oltre 3.000 comuni, il 38% del totale. Si tratta di una estensione di 140.000 km quadrati, il 46% del territorio nazionale. Si tratta di 25 milioni di persone, il 40% dei cittadini italiani. Poi c'è il rischio idrogeologico. Se consideriamo solo quello che viene catalogato come rischio, tra virgolette, elevato, parliamo di quasi 30.000 km quadrati, cioè il 10% del territorio nazionale, con 6 milioni di persone, 260.000 edifici, dei quali 6.000 sono scuole e 531 sono ospedali. Come già detto più volte, mettere delle pezze serve a poco, mentre occorre pensare ad una prevenzione. Per questo, dopo il disastro del Sarno nel 1998 con la morte di ben 160 persone, si è cominciato a fare un censimento del territorio in pericolo mettendo in archivio 470.000 frane, piccole e grandi naturalmente. Ma il completamento di questo lavoro resta un sogno, così come la sistemazione dei fiumi. A parte poche eccezioni, per nessuno di questi sono state create oppure risistemate le casse di espansione naturale. Il problema è sempre lo stesso. Dal dopoguerra ad oggi sono già stati spesi 200 miliardi di euro per riparare i danni causati da frane e terremoti, mentre davvero poco si è fatto in termini di cura del territorio, perché una parte di questi fenomeni non debbano e non possano più accadere. C'è un ulteriore dato che preoccupa. Nella zona interessata, quella del rischio, dell'elevato rischio idrogeologico, è previsto un aumento di popolazione di 750.000 unità nei prossimi 10 anni. Ce lo dice il CRESME, il Centro Ricerche Sociali Economiche di Mercato, che da 40 anni si occupa di monitorare, appunto con ricerche, simulazioni e indagini, quello che avviene nella nostra società. Questo aumento demografico non significa solo più persone a rischio, significa nuove case, nuove strade, nuovo cemento. Servirà dunque sempre più la prevenzione, servirà mettere in piedi una serie di attività destinate a prevenire le morti, la distruzione di case, l'allagamento di quartieri e di città, e porterà a nuove occasioni buone per uno sviluppo all'interno della green economy e per la creazione di nuovi posti di lavoro. La trasmissione Non ci credo oggi finisce qui, finiamo con qualche minuto di anticipo, abbiamo dovuto rivedere la scaletta per il comunicato sulla manifestazione che si sta svolgendo in questo momento a Conselve dei comitati locali contro l'inquinamento e le azioni legali prodotte dall'azienda Bonollo. Quindi è tutto per oggi. Questa puntata andrà in replica domenica della prossima settimana, e mi pare che sia il 27 di ottobre alle 16:50, e sarà disponibile nel podcast della radio tra un paio di giorni. Voglio ricordarvi, visto che abbiamo qualche minuto che ci avanza, che sabato prossimo, il 26 ottobre, ci sarà un po' di stravolgimento nei programmi radiofonici di Radio Cooperativa, perché il 26 ottobre appunto è il famoso Linux Day, e quindi avremo un lungo speciale con collegamenti proprio sul Linux Day dalle 11 di mattina fino alle 16:30, e questo speciale sarà ovviamente condotto dagli amici di Piazza Telematica. Intanto però voi rimanete ancora in ascolto su questa frequenza per seguire le prossime trasmissioni, sempre qui sui 92.7 MHz Radio Cooperativa, a cominciare da Sabato Ospitale con gli amici Paola e Lorenzo, che inizieranno tra poco la loro puntata. Noi ci sentiamo, vi ricordo, lunedì sera alle 22.30 Infinitamente Blues, la seconda puntata in cui parleremo dei generi musicali che il blues ha contribuito a creare, che sono poi i cugini del blues, e tutte le derivazioni conseguenti. Vi faremo ascoltare un sacco di bellissima musica. Intanto io vi ringrazio della compagnia che mi avete regalato questo pomeriggio, e vi lascio con un brano dolce, bellissimo, che è stato scritto nel 1929 da Fats Waller, qui però in una versione successiva, dove la tromba e la voce non lasciano nessun dubbio sul suo straordinario esecutore. L'esecutore è Satchmo, Louis Armstrong. La canzone è What Did I Do To Be So Black and Blue. Da Mario il solito affettuoso saluto alla prossima trasmissione.
his lips. Feel like old men. Wished I was dead. What did I do to be so black and blue? Even the mouse ran from my house. They laugh at you and scorn you too. What did I do to be so black and blue? I'm white inside, but that don't help my case. 'Cause I can't hide what is in my face. Both photos, both these photos, myself. How would it end? Ain't got a friend. My only sin is in my skin. What did I do to be so black and blue? Got a friend. My only sin is in my skin. What did I do to be so black and blue?